Uomini e profeti. Leggere la Bibbia. Genesi, capitoli 32, 33, 35. Giacobbe, la lotta del perdono. Con Paolo Ricca.
Allora, questo è il frammento di un oratorio per solisti, coro e orchestra di Arnold Schoenberg, un frammento incompiuto, però gli diede una forma compiuta nel 1917, poi fu chiamato alle armi, lo riprese più volte nel corso degli anni senza mai portarlo a termine compiutamente. Si intitola Jacob's Leiter, la scala di Giacobbe, dove sono fuse insieme i due episodi della scala di Giacobbe e della lotta con l'angelo, ed è in realtà una rielaborazione molto libera di un dialogo, un corpo a corpo tra l'arcangelo Gabriele e di volta in volta un ribelle, un lottatore, l'eletto, il monaco, il morente e prima ancora gli scontenti, i dubbiosi, gli esultanti, gli indifferenti, i remissivi, tutte figure dell'umanità che in qualche modo così entrano in conflitto con l'angelo, entrano in conflitto con Dio. Questo per introdurci alla puntata di oggi. Avete sentito la lotta del perdono, il tema sarà quello della lotta con l'angelo. Saluto intanto Paolo Ricca, buongiorno a lei,
buongiorno.
Che è ancora qui con noi a parlarci ancora di Giacobbe. Ecco, naturalmente sono state molte le lettere degli ascoltatori sulla figura di Giacobbe. Qualcuno si dice, allora Emanuele Azzali, si dice preoccupato, un po' sconcertato per questa immagine di uomo ridotto a strumento riproduttore, mentre le donne sanno esattamente quello che vogliono, ma forse non bisogna prendere così alla lettera.
Sì, poi bisogna aspettare la fine.
Bisogna aspettare la fine.
La fine della storia.
E anche non dare una lettura troppo psicologica, mentre un altro in difesa di Giacobbe ci dice, Davide Amodio, che Giacobbe non è un imbroglione, neppure tra virgolette, ma si è dimostrato più adatto di Esaù a sopportare il peso della primogenitura. La Bibbia ci insegna che non vi sono privilegi di nascita, questo lei lo diceva nella prima puntata su Giacobbe. E poi dice che Rebecca sa riconoscere i suoi figli e sa quanto può sopportare Giacobbe quanto Esaù. Che cosa pensa lei di queste letture?
Ma io sono un po' perplesso, nel senso che l'affermazione secondo cui Giacobbe non è un imbroglione, diciamo, è un po' una trasfigurazione della figura storica di Giacobbe, che per di più rischia di mettere in ombra quell'evento di cui dobbiamo parlare in questa puntata, che è appunto l'evento della trasformazione di Giacobbe.
Ecco, dicevamo con l'idea Maggi la volta scorsa che è un uomo che impara in qualche misura, non so se... Ecco, poi un'altra ascoltatrice, Maria Serena Angeri, ci chiede come mai Rachele trasfigura gli idoli al padre, dice non adoravano un solo Dio.
Ma non è così, nel senso che purtroppo in quel tempo c'era ancora molta confusione e la conquista, diciamo così, del monoteismo e soprattutto della adorazione di questo Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe è una lenta conquista che è circondata da pratiche religiose ancora molto pagane, paganeggianti.
Quindi anche qui la Bibbia, insomma, varie sfaccettature che bisogna cogliere. Un altro ancora, Rossana, ci manda invece un bel brano del libro di Abraham Burg, Sconfiggere Hitler, ecco, una riflessione, insomma, su questa spartizione fra Isacco e Rebecca e Esaù e Giacobbe, che vi invito a leggere sul nostro sito www.uominiprofeti.rai.it. Naturalmente ringrazio tutti per questi contributi, molti altri naturalmente ce ne sono, perché per noi sono molto utili.
Certo.
Cioè è interessante anche assaggiare il tipo di reazione.
Sì. Che, ecco. Dimostra anche forse l'attualità di questa serie di puntate sulla Bibbia. Non facciamo della archeologia.
Sì, sì, esatto. Infatti prima abbiamo detto sono letture magari un pochino psicologiche, però dimostrano anche la passione e l'identificazione.
Sì.
No? Allora, noi abbiamo lasciato la volta scorsa Giacobbe e suo zio Labano riconciliati. Labano accetta che Giacobbe si allontani da lui con le figlie, insomma che le figlie prendano la loro strada e con i nipoti. C'è stato uno scontro verbale e poi è prevalso il desiderio di pacificazione e poi ciascuno va per la sua strada. Ecco, intanto vorrei riportare un momento con lei l'attenzione su questo, che Labano e Giacobbe fanno pace contrattando, insomma.
Contrattando perché riconoscono di essere tutti e due in colpa verso l'altro, nel senso che Labano ha ingannato Giacobbe perché gli ha rifilato Lea invece di Rachele, l'ha fatto lavorare altri 7 anni per avere finalmente quella che aveva promesso, e d'altra parte anche Giacobbe ha ingannato Labano, quindi diciamo erano entrambi colpevoli l'uno verso l'altro e quindi riconoscono praticamente che ciascuno ha un debito, e quindi in questa situazione è più facile venire a una pacificazione.
Ecco, questo accade spesso, che parlando, anche nella Bibbia, anche nella realtà ovviamente, parlando si arrivi a una sorta di conciliazione, diciamo.
Sì, 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 una conciliazione che peraltro prelude a una separazione, cioè ciascuno va per la sua strada.
Ecco, ecco, anche questo talvolta è un bene,
ecco, sì,
non essere troppo appiccicati.
Esatto, non essere troppo appiccicati, non essere uno sull'altro, perché a essere troppo vicini, troppo addosso agli altri, si rischia fatalmente di limitare la libertà dell'altro, di togliergli spazio in fondo, e quindi una certa distanza non danneggia, ma al contrario può benissimo favorire dei buoni rapporti.
Ecco, anche questa naturalmente è una lettura antropologica, ma c'è anche un versante teologico, perché la Bibbia poi in qualche misura favorisce sempre la distinzione,
esatto,
diciamo, no?
Sì, anche l'unità di cui è piena, diciamo, l'annuncio, il messaggio biblico, però è sempre un'unità di diversi, di persone diverse, e quindi anche di classi sociali diverse, e quindi la diversità implica una certa distanza, ecco, e quindi effettivamente la distanza è anche, purché non sia distacco, può essere positiva, come vediamo in questo caso.
Ecco, allora adesso leggeremo il testo dal capitolo 32, in cui si dice che Giacobbe allora partì e ritornò a casa. Cosa si intende per casa? Quale patria?
La casa è la terra di Canaan, e qui c'è una certa contraddizione. Cioè, in un certo senso, Giacobbe adempie già la promessa fatta da Dio ad Abramo di dargli una terra, che è appunto quella terra in cui egli, Abramo, è sepolto e in cui adesso arriva Giacobbe. Come mai però non è ancora veramente la terra promessa?
Anche perché già si dice di Abramo, di Isacco, che erano in Canaan ma come stranieri.
Come straniere, sì, perché? Perché non c'è ancora il popolo ebraico, perché il popolo ebraico nasce soltanto dai 12 figli di Giacobbe, le famose 12 tribù, praticamente il popolo si costituisce in Egitto. Durante il periodo,
durante la schiavitù,
lì si costituisce il popolo e la terra promessa, che è la terra della libertà, è appunto la terra per un popolo e non semplicemente per un clan, come è quello di Giacobbe e come era sia quello di Abramo sia quello di Isacco. Quindi la terra promessa diventa veramente quello che vuole essere quando diventa terra di un popolo, ma il popolo non c'è ancora.
Ecco, anche questo è interessante storicamente, ma anche teologicamente, nel senso che non è che abbiamo un momento costitutivo di questo popolo, cioè non è bastata l'alleanza con Abramo, non è bastata la circoncisione, non è bastata, ma si costituisce un po' alla volta.
Un po' alla volta, certamente, ecco. Sì.
E poi...
Vede, il Dio biblico è un Dio storico, insomma, che crea una storia, la storia di un patto sostanzialmente con un popolo, ma appunto che si manifesta e precisa la sua identità attraverso la storia vissuta di questo popolo.
Ecco, naturalmente occorrerà passare per la schiavitù e per l'esodo prima di raggiungere davvero la terra, questo lo vedremo nella prossima puntata, però anche questo già è una cosa significativa e importante, no?
Sì, è significativa e importante, così come lo è il fatto che Abramo e Isacco sono già sepolti in questa terra promessa, che lo è e lo diventerà. E questo è un paradigma.
Abramo e Isacco e poi anche le matriarche.
E poi le matriarche, si capisce, certo.
Sara, sì. Ecco, diciamo che È un piccolo avamposto,
è un anticipo, una sorta di caparra che annuncia che effettivamente quella terra è la terra promessa al popolo di Israele, e un po' secondo lo schema che troviamo tante volte nella Bibbia, del già e del non ancora, cioè loro sono già nella terra promessa, ma il popolo non c'è ancora. E così in tante circostanze, non so, il Messia è già venuto, ma non è ancora manifestato. E così via.
Ecco, allora, la situazione alla quale ci troviamo di fronte è che Giacobbe sa che incontrerà Esaù, ne teme la vendetta e dunque si prepara. Allora, leggiamo dal capitolo 32 i versetti dall'1 al 14 e poi qualche versetto seguente.
Mentre Giacobbe andava per la sua strada, gli si fecero incontro gli angeli di Dio. Giacobbe al vederli disse: «Questo è l'accampamento di Dio», e chiamò quel luogo Macanaim. Poi Giacobbe mandò avanti a sé alcuni messaggeri al fratello Esaù, nella regione di Seir, la campagna di Edom. Diede loro questo comando: «Direte al mio signore Esaù, dice il tuo servo Giacobbe, sono restato come forestiero presso Labano e vi sono rimasto fino a ora. Sono venuto in possesso di buoi, asini e greggi, di schiavi e schiave. Ho mandato a informarne il mio signore per trovare grazia ai suoi occhi». I messaggeri tornarono da Giacobbe dicendo: «Siamo stati da tuo fratello Esaù. Ora egli stesso sta venendoti incontro e ha con sé 400 uomini». Giacobbe si spaventò molto e si sentì angustiato. Allora divise in due accampamenti la gente che era con lui, il gregge, gli armenti e i cammelli. Pensava infatti: se Esaù raggiunge un accampamento e lo sconfigge, l'altro si salverà. Giacobbe disse: «Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore, che mi hai detto: ritorna nella tua terra e tra la tua parentela e io ti farò del bene. Io sono indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano. e ora sono arrivato al punto di formare due accampamenti. Salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui. Che egli non arrivi e colpisca me e senza riguardi madri e bambini. Eppure tu hai detto: ti farò del bene e renderò la tua discendenza tanto numerosa come la sabbia del mare, che non si può contare. Giacobbe rimase in quel luogo a passare la notte. Pensava infatti: lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui. Forse mi accoglierà con benevolenza. Così il dono passò prima di lui, mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento.
Allora, Paolo Ricca, questo è l'inizio del capitolo 32. Allora, lo vogliamo commentare intanto l'atteggiamento di Giacobbe.
Sì, prima ci sono gli angeli.
Prima ci sono gli angeli.
Prima ci sono gli angeli che non dicono nulla, non fanno nulla, però ci sono.
Ci sono.
E appaiono. Ecco, il loro mestiere qui è soltanto di apparire. Perché? E lo dice Giacobbe, chiamando quel posto accampamento di Dio o campo di Dio. Insomma, è un luogo in cui Dio è presente. Dio è nei paraggi. Però questo, a sua volta, ha un altro grande profondo significato, e cioè che in quel luogo in cui avverrà l'incontro con Esaù è un luogo che è anche abitato da Dio. Cioè, l'incontro con l'uomo, con l'altro, col fratello o anche col nemico, perché Esaù è tutte e due, fratello e nemico in un certo senso, è anche sempre un incontro con Dio. Cioè, i due incontri, come vediamo poi nel prosieguo del racconto, i due incontri sono inseparabili. Cioè, Dio è nei paraggi quando noi incontriamo l'altro.
Ecco, Dio è nei paraggi, questo dà, come dire, solennità e significato a questo incontro, ma qui siamo ancora ai preparativi. Giacobbe che teme la vendetta.
Che teme la vendetta, e se la teme vuol dire che riconosce che effettivamente Esaù ha tutte le ragioni di volersi vendicare. La sua ira è più che giustificata. Questo Giacobbe lo riconosce e quindi si prepara a incontrare suo fratello con grande umiltà, vuole trovare grazia, eccetera, eccetera. Però la cosa che colpisce effettivamente è che non c'è nessuna confessione di colpa. Cioè,
però c'è una preghiera.
A Dio.
A Dio, sì.
Ecco, addio, ma anche lì è una preghiera singolare in un certo senso. Cioè, non è che Giacobbe, almeno a me sembra, si penta.
Però dice anche: io sono indegno, pure secondo altre traduzioni, troppo piccolo per la tua bontà e la tua fedeltà.
Ecco, per la tua bontà, cioè sempre davanti a Dio.
Sì, certo.
Ma davanti a questo povero Esaù non esprime nessun rammarico, non afferma nessuna colpa che avrebbe commesso. Io mi sono chiesto come mai, perché uno se lo aspetterebbe da questo grande patriarca.
E come si risponde?
E io ho risposto così: perché tutto quello che è accaduto, con tutte le ambiguità che abbiamo visto e che vedremo, secondo Giacobbe corrisponde a un disegno di Dio per lui, per la sua vita, ma anche poi per il popolo di Israele. Cioè, lui non confessa una colpa perché sarebbe come sconfessare l'azione di Dio nella sua vita. lo si può discutere.
Infatti gli dice, eppure tu hai detto ti farò del bene, renderò la tua discendenza numerosa come la sabbia del mare.
Ecco, anche se questo bene è avvenuto attraverso degli inganni, come abbiamo visto, ha ingannato Esau due volte, però... Ecco, è Dio che gli ha fatto del bene e quindi non confessa nessuna colpa, che pure ce ne ha, perché gli sembrerebbe di smentire la bontà che Dio ha manifestato verso di lui.
Ecco, allora insomma prepara tutti questi beni, li manda incontro al fratello da una parte e dall'altra, in modo che da qualunque parte arrivi lui incontri dei doni, ecco, quindi insomma questa captatio benevolentiae del fratello offeso. E però accade un'altra cosa invece durante la notte, no?
Accade un altro incontro.
Ecco, qui c'è questo passaggio dello Yabok, adesso naturalmente lo leggeremo subito, ma ecco, che cos'è? Una specie di cesura nella narrazione, perché in fondo ci si potrebbe aspettare, allora il versetto di prima finiva mentre egli trascorse quella notte nell'accampamento, bene, allora alla mattina, ecco, invece c'è una interruzione. Che valore dobbiamo dare a questo fatto che la narrazione si interrompe?
Si interrompe perché la interrompe Dio, potremmo dire. Cioè, Dio si rende conto che Giacobbe non può incontrare suo fratello così com'è. Che soltanto un nuovo Giacobbe, un Giacobbe diverso, appunto non più impostore, non più ingannatore, non più imbroglione, soltanto un Giacobbe diverso potrà incontrare Esau in maniera che l'incontro non sia distruttivo per lui. E quindi c'è appunto...
E quindi c'è questo passaggio dello Yabok. Allora chiediamo a Danilo De Girolamo di leggere l'ultima parte del capitolo 32, dal 23 al 33.
Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi 11 bambini e passò il guado dello Yabok. Li prese, fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi. Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora. Vedendo che non riusciva a vincerlo, lo colpì all'articolazione del femore. E l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Quello disse: «Lasciami andare, perché è spuntata l'aurora». Giacobbe rispose: «Non ti lascerò se non mi avrai benedetto». Gli domandò: «Come ti chiami?» Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto». Giacobbe allora gli chiese: «Svelami il tuo nome». Gli rispose: «Perché mi chiedi il nome?» E qui lo benedisse. Allora Giacobbe chiamò quel luogo Penuel. «Davvero», disse, «ho visto Dio faccia a faccia, eppure la mia vita è rimasta salva». Spuntava il sole quando Giacobbe passò Penuel e zoppicava all'anca. Per questo gli israeliti fino ad oggi non mangiano il nervo sciatico che è sopra l'articolazione del femore, perché quell'uomo aveva colpito l'articolazione del femore di Giacobbe nel nervo sciatico.
Paolo Ricca, è un passo bellissimo, naturalmente anche un po' misterioso.
Misterioso e anche unico, non c'è nulla di simile nella Bibbia, è veramente una cosa straordinaria da tutti i punti di vista.
Nulla di simile nella Bibbia, nelle vite umane accade talvolta questa lotta?
Tutte le volte che si incontra realmente Dio, sì, accade.
È sempre una lotta.
Quando Dio è soltanto un'idea, quando è soltanto in fondo un fantasma, allora evidentemente non succede, non c'è nessuna lotta. al massimo si lotta con se stessi, questo sì. Ma qui una delle caratteristiche di questa lotta è che appunto non è semplicemente uno sdoppiamento dell'io di Giacobbe che praticamente combatte con se stesso, ma effettivamente combatte con un altro, ecco, che appunto non viene in fondo neppure identificato, non si sa chi è, poi alla fine...
È l'angelo, ma Giacobbe vede Dio faccia a faccia.
Sì, sì, praticamente la prima domanda che ci si pone è perché una lotta, perché una lotta? Ci sono rapporti con Dio che sono diversi. E perché si lotta? Si lotta per vincere. E la metafora implicita in questo passo è appunto il tentativo di rispondere alla domanda: chi vince tra Dio e l'uomo? Chi prevale? Chi ha la meglio? È Dio che vince sull'uomo o è l'uomo che vince su Dio? Se è Dio che vince, è Lui il Signore. Se è l'uomo che vince, il Signore è l'uomo e non Dio. Qui abbiamo allora la spiegazione dell'altro fatto, che questa lotta dura tutta la notte. Perché dura tutta la notte? Perché nessuno vince. È una lotta che finisce pari in un certo senso.
Anche non proprio pari però, perché Giacobbe viene ferito, viene segnato. No?
Ecco. Appunto, sì, non proprio pari, ma quasi, insomma. Viene ferito, ma viene anche benedetto. Cioè riesce a ottenere quello che, una parte di quello che voleva ottenere da parte di questo misterioso personaggio, cioè appunto la benedizione, voleva ottenere due cose. La benedizione e il nome, la rivelazione del nome. Ottiene la benedizione, non ottiene la rivelazione del nome. Ma a me sembra straordinario proprio questo messaggio, che Dio non vince. Non vince su Giacobbe, ma potremmo dire vince con Giacobbe. Cioè praticamente il fatto che la lotta finisca in parità, tutto sommato,
cioè senza una sconfitta definitiva.
Ecco, senza una sconfitta definitiva vuol dire che in un certo senso vincono tutti e due, ma non da soli. Come per dire che Dio vince con vincendo, cioè che la sua vittoria è la tua.
Vince, cioè, non vince per umiliare, per stravincere, diciamo, ma per far procedere.
Per condividere con l'uomo una vittoria. Cioè, Dio vince con l'uomo nel senso che manifesta la sua realtà, e l'uomo vince con Dio nel senso che ottiene da Lui la benedizione.
Ecco, questo aprirà poi uno spiraglio appunto per l'incontro, anzi di più, cioè aprirà la possibilità dell'incontro successivo con Esaù, però fermiamoci ancora su alcune notazioni di questo passo. Intanto dice: durante quella notte Giacobbe si alzò, prese le due mogli e i due schiavi, i suoi 11 bambini. Qui siamo ancora a 11 figli.
Sì, perché manca Beniamino,
che nascerà
dopo, nascerà da Rachele, la quale purtroppo morirà appunto partorendo questo figlio, che sarà poi il figlio prediletto di
prediletto
Giacobbe.
Assieme a Giuseppe, però.
Assieme a Giuseppe.
Ecco, li prese, fece loro passare il torrente, li portò di là anche tutti i suoi averi e rimase solo. Ecco, anche il significato di questa solitudine di Giacobbe.
Beh, un significato evidente, cioè l'incontro con Dio, l'incontro decisivo. Quello che veramente è determinante nella nostra esistenza può soltanto essere un incontro individuale, un incontro solitario. Poi c'è naturalmente poi la comunità, eccetera, però insomma l'incontro con Dio nella visione biblica è sempre un rapporto io e tu.
Senta, i cristiani hanno letto in questa lotta di Giacobbe con l'angelo un simbolo, un segno della lotta spirituale? Ecco.
Sì, lo si può dire, però ci sono tanti elementi, ecco, in questa lotta, perché c'è appunto una benedizione e c'è soprattutto un cambiamento e c'è poi la ferita, che è anche un fatto fondamentale.
Che segno è questa ferita?
Ma la ferita ha, credo, un duplice significato. Da un lato significa appunto che Dio è una realtà altra da noi, ecco, non è una ferita che Giacobbe si fa, ma è una ferita che gli viene inferta. E dall'altro è il fatto che Dio, diciamo così, apre un varco nel muro della nostra diffidenza nei suoi confronti o della nostra opposizione, no? Apre una breccia attraverso la quale passa Dio, la sua parola e il suo spirito, insomma, crea una comunicazione. Ecco, credo che la ferita significhi da un lato la materialità dell'incontro, quasi, se così si può dire, e dall'altro appunto che c'è un varco aperto attraverso il quale la comunicazione tra l'uomo e Dio diventa possibile.
Ecco, non ti lascerò se non mi avrai benedetto, dice Giacobbe, e gli domanda invece l'angelo: come ti chiami, Giacobbe? E qui c'è invece l'imposizione del nome nuovo: ti chiamerai d'ora in poi Israele, perché hai combattuto con Dio, con gli uomini e hai vinto.
Ecco, questo non è un caso che, dunque, la trasformazione del nome, sappiamo che nella Bibbia significa sempre il cambiamento di identità. Non sei più, c'è un vecchio Giacobbe, c'è un nuovo Giacobbe che si chiama Israele, e la cosa importante è che questo nome è diventato il nome del popolo ebraico, cioè il nome attraverso il quale. E dunque il popolo ebraico, e in questo senso Giacobbe è un secondo capostipite, si dice sempre di Abramo, giustamente, no? Però poi anche Giacobbe
è il terzo.
Sì, è il terzo, però è da lui che vengono le tribù, ecco. Quindi è proprio una, non dico una rifondazione, ma qualche cosa del genere. E quindi questo nome Israele vuol dire appunto colui che lotta con Dio e diventa il nome di tutto il popolo ebraico. E qui credo che dobbiamo dire che effettivamente il valore, la gloria, diciamo così, di questo popolo, che pure ha dato grandi scienziati, grandi filosofi, grandi personaggi dal punto di vista della cultura, eccetera, eccetera, però la gloria di questo popolo a me sembra essere proprio questo, di essere un popolo che tiene viva la questione di Dio, e che, malgrado tutte le traversie che hanno caratterizzato la sua storia, ancora la caratterizzano, continua a lottare con Dio, cioè a essere il popolo nel quale la questione di Dio viene tenuta viva, viene continuamente riproposta. E
continua ad esserci una lotta, anche se Dio si fa sempre più, diciamo, la periferia dell'orizzonte, no? Però lo tengono comunque in vita.
Sì, assolutamente, assolutamente. E sotto le due forme, sia della disputa su Dio, che comunque l'uomo, l'umanità continua a sperimentare, ma anche la disputa di Dio all'uomo, nei confronti dell'uomo. Perché c'è anche questa interrogazione.
Ecco, poi Giacobbe dice, tra l'altro Giacobbe certo diventa Israele, ma continua a mantenere il doppio nome, perché poi
si anche dice... questo è significativo, cioè, siamo nuovi ma siamo anche sempre vecchi.
Ecco, sì. Si dice il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, non di Israele. Ecco, naturalmente l'angelo non gli svela il suo nome, perché sappiamo che c'è il divieto, ma Giacobbe dice: ho visto Dio faccia a faccia, perciò chiama quel luogo Penuel, eppure la mia vita è rimasta salva. Ecco, com'è questo vedere Dio faccia a faccia?
Ma no, non l'ha visto. Non l'ha visto perché era buio. Quindi è un'espressione.
No, che... però era già l'alba.
Sì, era già... sì, però è un'espressione che si capisce meglio mettendola insieme a quello che dirà di Esaù, della faccia di Esaù.
Ecco, allora leggiamo allora subito dal capitolo 33 i versetti dall'1 all'11 e dal 16 al 17.
Giacobbe alzò gli occhi e vide arrivare Esaù, che aveva con sé 400 uomini. Allora distribuì i bambini tra Lia, Rachele e le due schiave. Alla testa mise le schiave con i loro bambini, più indietro Lia con i suoi bambini e più indietro Rachele e Giuseppe. Egli passò davanti a loro e si prostrò 7 volte fino a terra, mentre andava avvicinandosi al fratello. Ma Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero. Alzati gli occhi, vide le donne e i bambini e domandò: «Chi sono questi con te?» Giacobbe rispose: «Sono i bambini che Dio si è compiaciuto di dare al tuo servo». Allora si fecero avanti le schiave con i loro bambini e si prostrarono. Si fecero avanti anche Lia e i suoi bambini e si prostrarono. E infine si fecero avanti Giuseppe e Rachele e si prostrarono. Domandò ancora: «Che cosa vuoi fare di tutta questa carovana che ho incontrato?» Rispose: «È per trovare grazia agli occhi del mio Signore». Esaù disse: «Ho beni in abbondanza, fratello mio. Resti per te quello che è tuo». Ma Giacobbe disse: «No, ti prego, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, accetta dalla mia mano il mio dono, perché io sto alla tua presenza come davanti a Dio, e tu mi hai gradito. Accetta il dono augurale che ti è stato presentato, perché Dio mi ha favorito e sono provvisto di tutto». Così egli insistette, e quegli accettò. Così quel giorno stesso, Esaù ritornò per conto proprio in Seir. Giacobbe invece partì per Succot, dove costruì una casa per sé e fece capanne per il gregge. Per questo chiamò quel luogo Succot.
Paolo Ricca, allora qui finisce di nuovo con una separazione, ciascuno per la sua strada, però è avvenuta una cosa importantissima.
Sì, è avvenuta la riconciliazione, e appunto qui c'è la spiegazione della faccia, del volto. Quando Giacobbe dice a Esaù: «Vedendo la tua faccia ho visto la faccia di Dio».
Io sto alla tua presenza come davanti a Dio.
Ecco, ma la parola che viene tradotta presenza è la parola, la stessa parola del volto.
Il volto,
no? Ecco, e questa è la cosa straordinaria, che collega appunto l'episodio della lotta con l'episodio della riconciliazione. Praticamente il volto che Giacobbe ha visto nella lotta e la sua vita è stata risparmiata, la ritrova adesso nel volto fraterno, non più adirato, carico di odio di Esaù, e anche qui la sua vita è risparmiata. Vuol dire che praticamente il volto di Dio e il volto di Esaù si avvicinano talmente nella visione di Giacobbe da combaciare. Una cosa straordinaria, quando il volto dell'altro diventa per te il volto di Dio. In fondo non c'è rivelazione più grande che quella. Ed è straordinario che proprio in questi due capitoli altamente drammatici da tutti i punti di vista confluiscano in questa scoperta, diciamo, meravigliosa, che il volto di Esaù può avere i tratti del volto di Dio. Perché? Perché è un volto fraterno, è un volto benevolo.
Esaù ha un comportamento molto signorile e generoso nei
molto
confronti.
Molto signorile e generoso. Ma difatti, guardi, sa che cosa le direi quasi?
Sì.
Che il vero convertito è Esaù, più ancora di... Ora noi vedremo poi che cosa succede a questo Giacobbe, ma effettivamente nel racconto chi è che si muove verso Giacobbe? È lui. Chi è che abbraccia? È lui.
Senta, qui non si parla naturalmente di perdono, però appunto abbiamo intitolato questa puntata La lotta del perdono.
Perché il perdono è nelle lacrime. Vede, c'è quel bellissimo versetto che dice che allora Esaù abbracciò.
Esaù gli corse incontro, lo abbracciò, gli si gettò al collo, lo baciò e piansero.
E piansero.
Tutti e due.
Tutte e due piansero. Ecco, io vedo lì il perdono, in queste lacrime, che praticamente, diciamo così, cancellano il passato e pongono un nuovo inizio per entrambi.
Ecco, sul tema del perdono, Paolo Ricca, poi ci dobbiamo fermare. Qui naturalmente ci si pone un problema di precedenza, cioè occorre essere prima trasformati, come è stato trasformato Giacobbe, per essere perdonati, o Esaù in fondo non lo sa di questa trasformazione, quindi perdona spontaneamente.
Perdona spontaneamente, no. Io direi di no, non c'è bisogno di essere trasformati per essere perdonati. Occorre invece essere umili, cioè abbastanza umili da sapere di aver bisogno del perdono e accettare di essere perdonati. Questa è la condizione ed è il perdono ricevuto, realmente ricevuto, che poi trasforma le persone, le cambia, diventa una potenza di trasformazione nella vita delle persone.
Però Giacobbe qui in un certo senso è già trasformato, perché la lotta lo ha segnato per qualcosa.
Lo ha segnato per qualcosa, però deve dimostrare che questo perdono che ha ricevuto ora da Esaù diventa effettivo, efficace nella sua vita.
Bene, noi qui ci dobbiamo fermare, poi segue il capitolo 34 dove si racconta la tristissima storia di Dina, di cui abbiamo parlato l'altra volta, e poi il capitolo 35 dove c'è una nuova benedizione di Dio a Giacobbe. E poi c'è l'episodio della nascita di Beniamino e della morte di Rachele. Io però volevo almeno segnalare, Paolo Ricca, un testo. Lei ha detto prima: in fondo il popolo ebraico ha sempre tenuto vivo il problema di Dio, e volevo almeno segnalare un testo di Richard Baer Hoffman, Il sogno di Giacobbe. Anche qui dentro il sogno c'è anche l'episodio della lotta, in cui c'è una trasfigurazione molto bella, poi si discosta dalle parole bibliche ma non dal suo senso. Noi le avevamo chiesto di leggerlo, ecco, ma non dal suo senso. Baer Hoffman scrisse quest'opera nel 1918, poi nel 1939 fu costretto a emigrare negli Stati Uniti, dove morì nel 1945, ecco, dove è molto chiaro il senso della elezione del popolo ebraico.
Ecco, esatto, sì. Io vorrei soltanto leggere una frase o due. Ascoltami, mio Dio, tacciano i tuoi messaggeri, tu che mi scegli, tu che io scelgo, parla, di loro che noi, dubitando, adirandoci, litigando, restiamo tuttavia uniti in eterno, tu e io.
Ecco, non abbiamo tempo per commentarlo, ma credo che la sua lettura sia significativa, in cui appunto l'elezione non è intesa come un privilegio, ma come un impegno. Grazie molto, Paolo Ricca.
Prego.
Una buona giornata. Continueremo la settimana prossima con la lettura del ciclo di Giuseppe. Ricordo che Francesca Levi cura il programma, Antonella Borghi in regia, Cristiana Munzi la consulente musicale, Danilo De Girolamo ha letto i testi, Marco Migliore ci ha assistito per la parte tecnica. Un grazie a tutti da Gabriella Caramore, alla prossima settimana. Thank you.